Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
L'avamposto è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte delle forze armate israeliane.
Il ministro della difesa Crosetto convoca la stampa a Palazzo Chigi per spiegare la linea del governo su quanto accaduto al contingente UNIFIL attaccato da Israele, colpito il quartier generale al Nakura, attaccate anche due basi sotto il comando italiano. Israele ha detto che fornirà spiegazioni nelle prossime ore.
E non si tratta di un incidente e quindi abbiamo bisogno, necessità di avere spiegazioni formali.
Sale la tensione tra governo israeliano e ONU dopo gli attacchi di Tel Aviv nei confronti delle basi UNIFIL in Libano. La Premier Meloni reagisce, i nostri soldati non si sposteranno. Per il capo di Stato Maggiore della Difesa italiano, il generale Portolano, le regole di ingaggio sono inadeguate.
Beh, mi ricordo che di questo parlammo uno dei nostri lunedì con Enrico Verga, 2 settimane fa perlomeno. Ci domandavamo quale sarebbe stato poi il destino del contingente italiano che fa parte precipua del gruppo UNIFIL, che si trova proprio in una situazione di estrema critica fra gli attacchi israeliani e dall'altra parte dagli Hezbollah. Siamo arrivati a un momento, mi sembra di aver capito, di braccio di ferro. Da una parte Tel Aviv ha l'idea: dovete andarvene, lo sintetizzo, poi ci sarà chi meglio di me ve lo spiega. Dovete andarvene perché gli Hezbollah vi stanno usando come copertura praticamente. D'altra parte rispondono i vertici, i nostri massimi vertici: noi siamo qui, facciamo parte di un contingente e dobbiamo mantenere la nostra posizione, visto che noi stiamo qua perché c'è stata una risoluzione ONU che è stata accettata da tutti. Dobbiamo rimanere qui a disposizione finché lo stesso organismo che ha istituito questa missione, la risoluzione ONU 1701 si chiama, cioè il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ci dice sono cambiate le regole di ingaggio, dice, quindi rimarremo sulle nostre posizioni. Quindi è una situazione abbastanza complicata e difficile. Vedo che c'è anche un nervosismo giustamente istituzionale. Il nostro è uno Stato che ha appoggiato finora, non è stato poi critico verso la linea di Israele, in questo momento poi si trova fra l'incudine e il martello, cosa che avevamo già detto e predetto. Era molto chiaro che questo poteva essere accaduto se qualcosa non avesse cambiato l'ordine delle cose. Enrico Verga, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Scusa, no, ti ho prevenuto, visto ho letto le ultime cose sono uscite adesso. In realtà quello che avevamo messo come un inciso 2 o 3 settimane fa, oggi mi sembra essere diventato il tema portante. Ricordo che Enrico Verga è analista geopolitico, esperto in tecnologie belliche, è appena stato pubblicato, finalmente trovate anche in libreria il suo libro Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, 3 fattori che muovono il mondo, editore Epli. Devo dire che questo libro già si è conquistato dei posti avvantaggiati nella classifica di libri venduti online. Sono molto contento. Vedo che è il 9° libro di economia internazionale, bestseller su Amazon, e mi sembra che sia il primo libro della Epli che si occupa di questi, confermami te i dati, di questo tipo di argomento.
Sì, è il 9° nella lista dei libri di Amazon bestseller, sezione economia internazionale e così via.
Beh, è uscito oggi in libreria, quindi va bene.
È uscito, esattamente, cioè essendo appena uscito, essere già il 9° in classifica. Su Apple invece è il primo o il secondo. Adesso i dati di Apple sono aggiornati in maniera più lenta rispetto ad Amazon, che ha una visione molto, molto, diciamo così, tecnica in tempo reale.
Però fammi un'operazione adesso. Adesso è in libreria, lo troviamo anche in libreria il tuo libro, no?
Adesso è in libreria, assolutamente. Si può comprare in libreria, si può comprare su Amazon, ovviamente sul sito di Apple, poi quello dipende come una persona è più comoda. Quindi in tutte le versioni. È anche acquistabile ovviamente in digitale, costa un pochino meno.
Vabbè, adesso non è una famiglia, dobbiamo fare, non è una televendita, l'abbiamo detto, c'è solo da cercare, se no mi accusano di smarchettamento, ma non è smarchettamento, perché sono convinto che sia utile per interpretare tutto quello in questi anni siamo detti. Siccome l'attualità naturalmente ci mangia tutto il tempo necessario, dimmi come applicheresti però questa triade: sogni, soldi, sangue, che sono i tre fattori secondo te che muovono il mondo in questa situazione contingente, così cerchiamo anche di capire il metodo che hai usato.
Applicato, allora, il metodo che io ho applicato, e che poi nel libro ci sono tutta una serie di casi storici legati a morfologia, economia, finanze e quant'altro, è abbastanza semplice. Allora, il sangue dei tre, perché sono tre elementi che a mio avviso, come un triangolo equilatero, supportano poi la geopolitica, quindi li trovi in giro sempre da quando la geopolitica esiste, io, a mio avviso direi anche Cucicini in prima. Comunque, allora, il sangue è la cosa più semplice, ok? Quindi guerre, rivolte, guerre di liberazioni o rivolte civili a seconda di chi vince, chi perde, chi è buono, chi è cattivo. Comunque un po' di morti, feriti, sofferenza ci devono sempre essere, è un dato di fatto. I soldi, egualmente, se tu, nazione, vai a valorizzare una guerra civile, come non so, poniamo l'Ucraina, una guerra di invasione, come poniamo l'Ucraina con la Russia, una guerra civile, anche se sobillata da Obama ai tempi, quindi non so, quella siriana, eccetera, eccetera. I soldi li fai perché comunque le armi hanno un loro valore. Adesso non dimentichiamo che solamente nell'attuale Israele, appunto, tanto per arrivare a parlare di Israele, dati di The Cradle, quindi una testata che fa sempre le pulci al governo americano, tra le maggiori aziende che sono fornitori di armamenti piuttosto che di sistemi di missili o di proiettili americane che li danno a Israele, c'è Boeing, Lockheed Martin, RTX, che è la vecchia Raytheon, hanno cambiato nome, General Dynamics, Northrop Grumman e L3 Harris. Ecco, queste hanno visto un aumento dei profitti rispetto all'ultimo anno, che hanno overperformato lo Standard Poor's 500, l'indice, diciamo, di riferimento. Ecco, giusto per dire, i bunker buster, tanto per intenderci, quelli di cui abbiamo parlato, che gli israeliani hanno usato per bucare i palazzi e andare a prendere Nasrallah, più che prenderlo, farlo secco, sono bombe da 2000 pound, quindi belle pesantine e soprattutto poi appesantite per avere un'ogiva che possa sfondare il cemento armato, e vengono prodotte dalla Raytheon, che è americana, che le vende a Israele. Poi che le venda oppure che le venda il governo americano le regali a Israele è un discorso a parte, però comunque questo è. Quindi, per dire, i soldi qua mi sembrano abbastanza chiari. I sogni sono...
Lo lasci per ultimo te, perché io non vedo spazio per sognare in tutto questo.
Ma allora,
so.
Il termine sogno, in realtà io quando ho scritto il libro volevo essere un pochino politicamente corretto, quindi invece di chiamarlo propaganda o fake news ho pensato di usare il termine sogno.
Ah, ecco, adesso quindi, lo spieghi, diciamo, bene, quindi, è un'accezione, allora, romantica, intendi, che non capivo, in sì, questo momento non c'è nulla di sogno.
Un esempio molto lontano nella storia, la prima rivoluzione di uno Stato democratico nel mondo, quindi quando l'America si rivoltò contro la madre patria, il Regno Unito, ci furono 4 morti, il famoso combattimento tra le giubbe rosse e gli insorti di Boston. Uno di quei morti è un nero, si chiamava Crispus Atticus, solamente che ai tempi i media locali, che ovviamente erano molto più primitivi rispetto a oggi, si pensarono: se mettiamo morto un bianco, morto un nero e feriti altri 2 patrioti, prende male. Allora facciamo che quel nero diventa bianco, gli diamo una bella sbiancata, infatti in tutte le litografie dell'epoca si vede che il tizio è bianco, in realtà il tizio è nero. Quello è stata la prima fake news storica riportata e riconosciuta ormai da qualunque testata, su cui poi si è fatto il primo governo democratico dell'epoca moderna. Ecco, nell'ambito invece qui di Israele, allora, l'evento ovviamente oggettivo e rilevato è stato l'attacco perpetrato da Hamas contro Israele, e questo è un dato di fatto. Però di qui Bibi Netanyahu, per giustificare anche il suo rimanere al potere, mi spassi il termine, ci sta campando. Quindi il sogno di Bibi Netanyahu adesso è diventato di, prima era riportare a casa gli ostaggi, che in questo caso era più che un sogno, era un progetto molto pratico. Fallito questo coso, perché non si possono riportare a casa tutti, anche perché Israele ha livellato, tradotto, ha tirato a zero quasi tutti gli edifici di Gaza, e plausibilmente un po' dei loro ostaggi ci sono finiti sotto nelle macerie, schiacciati giù quando gli esplodono gli edifici. Quindi Netanyahu nel tempo ha espanso, per giustificare la sua presenza al governo, un governo che lo vede leader, ha espanso la visione dal passare a una cosa pratica, cioè riporta a casa i nostri uomini, le nostre donne, a una serie di sogni. Quindi adesso i sogni in italiano sono di eradicare da Gaza Hamas. Ovviamente è un sogno vendibilissimo alla popolazione di Israele, anche se molti israeliani cominciano a protestare. Poi rimuovere il...
È plausibile come un'azione immaginiamo il massimo cinismo, non voglio prendere nessuna posizione di nessun tipo. Militarmente, domando soltanto all'esperto, è una cosa possibile, è nelle situazioni attuali, è possibile che Hamas sia eradicato da, appunto, da Gaza?
Ma allora, nello scenario più ottimistico, che io sinceramente non mi vedo di abbracciare, è eradicabile Hamas e è creabile, come dire, seminabile, passatemi questo termine, un'entità ancora più cattiva di Hamas, perché va da sé che tutti i bambini, ricordiamo che circa il 35% dei morti a Gaza sono bambini, adolescenti, ma molti anche bambini e donne. Ora, va da sé che io, senza voler essere uno psicologo, se io fossi un bambino piccolo e so che mio fratellino, la mia mamma, il mio papà sono stati sventrati da una bomba o fatti a pezzi da un edificio che gli è caduto in testa, e i signori che li hanno fatto venire giù si chiama Bibi Netanyahu, esercito israeliano, io non penso che quando cresco da grande voglio andare a fare il pacifista.
Tutta la vita, cioè, tutta la vita sei votato a continuare a fare la guerra, quello che penso io, ecco, nella mia ignoranza, dico.
Questo ovviamente per il lato israeliano. Ovviamente la stessa cosa si,
diciamo,
può dire.
Tu puoi eliminare quelli che tu hai già registrato, conosciuto, classificato in qualche maniera come combattenti, come militanti, come prime linee, seconde linee, persone delle responsabilità. Quelli lentamente, partendo dai vertici, sono riusciti a dare una bella botta. Però rimane uno spirito di rivolta interno che non si sopisce solo con le armi, secondo me. Mi sembra difficile. E per recuperarlo ci vorranno anni, anni e anni, ammesso che sia possibile l'idea di pacificazione, due stati, due popoli, tutto quello che si dice, ma come fai a diciamo, lenire questa ferita generazionale?
Non, sostanzialmente non puoi, finché le generazioni coinvolte non passano a miglior vita, magari per morte naturale. Diversamente crei i semi per una realtà magari ancora più aggressiva di Hamas.
E poi noi parliamo di fascismo in Italia dopo 70 anni, capisci? Più,
ecco,
altro 80 anni, ancora ne parliamo, ancora la gente si scontra.
Il problema però che cos'è? Che Netanyahu nei suoi sogni adesso ha aggiunto anche di voler eventualmente cambiare il governo iraniano, perché ricordiamoci, quando Netanyahu ultimamente ha parlato al governo iraniano, meglio a cittadini iraniani, non li ha etichettati come iraniani, li ha etichettati come persiani, cioè quella frangia di popolazione che in Iran non si riconosce. Non islamica sarebbe il minore dei problemi, non si riconosce con l'attuale governo iraniano, perché comunque è normale che in una realtà democratica vi siano persone che non si riconoscono nel proprio governo, ce l'abbiamo anche noi in Italia, ecco. Solamente che, dicendo persiani, va a riferirsi a tutte quelle persone che non solo non si riconoscono nel governo iraniano attuale, ma eventualmente anche nella religione, quindi i soliti persiani fanno riferimento alla religione zoroastriana, eccetera, eccetera. Un intero percorso. Lo stesso giochino, diciamo così, quindi lo stesso sogno, lo sta cercando di vendere ai libanesi, quando ai libanesi ha detto: signori, voi dovete liberarvi di Hezbollah e, tra virgolette, magari cambiare quel governo lì che è un po' troppo fine Hezbollah, altrimenti farete la fine di Gaza, che già non mi sembra proprio un invito molto pacifico, perché se fate la fine di Gaza, tradotto, vi massacriamo tutti, perché quello che sta succedendo a Gaza è quello. Quindi questo è il sogno che Netanyahu sta vendendo non solo ai suoi cittadini interni e alle frange di governo che sono più estremiste. Adesso ricordo che c'è il ministro delle finanze israeliano, che è un ultra conservatore, per usare una parola gentile, che di recente siti vari lo hanno riportato come Halmadin, che è un sito arabo musulmano, ma non per questo è un sito di terroristi o altro, che ha fatto presente come l'attuale ministro abbia detto: va, sì, pezzo per pezzo, il ministro si chiama Smotrich per intenderci, ha detto: beh, pezzo per pezzo l'Israele potrebbe arrivare fino a Damasco, potrebbe espandersi fino a Damasco. Ora, a casa mia,
ecco, però, scuola, ferma un attimo, tutto questo poteva non essere previsto in chi ha organizzato, strutturato, preparato e messo a punto quello che è stato, diciamo, l'evento del 7 ottobre? Poteva immaginare questo, non avrebbe scatenato questa guerra totale?
Ma a mio avviso sì, nel senso che Hamas, al netto che siano terroristi, per definizione
pezzo
vediamo
per
sempre
pezzo,
che terroristi...
Allora facciamo scoppiare l'Armageddon, così alla fine c'è anche il rischio che magari qualcuno vince e
allora,
sta dalla parte nostra.
Allora, c'è da dire che Hamas di suo stava già lavorando a un piano per attaccare Israele, questo è un dato di fatto. Poi adesso di recente sembrerebbe che l'IDF, quindi l'esercito israeliano, abbia scoperto documenti in cui Hamas voleva fare un 11 settembre con palazzi che venivano giù, aveva chiesto l'aiuto a Iran, documenti che però sono stati trovati e veicolati ai media dall'esercito israeliano, quindi prendiamoli con molto dubbio finché non ci sono fonti terze indipendenti, cose che a mio avviso non ci saranno mai in questo caso. Però il punto è, sicuramente Hamas aveva pianificato un evento per andare ovviamente a far capire a Israele che Gaza magari avrebbe un paio di diritti in più di essere libera, visto che ricordiamoci che Gaza è chiusa dentro, praticamente è quasi una specie di lager, e adesso è veramente un lager, da ormai un sacco di anni.
Dopodiché, cos'è che te lo dico? Perché ho visto l'altra sera, che poi è stata anche molto criticata, prendiamo la linea alla borsa, la ricostruzione che ha fatto i giornalisti di Enrico Mentana, prendendo tutte fonti aperte, quello che veniva fuori dai siti, dai telefonini, telecamere di sorveglianza, e viene chiaro che è stato un atto dimostrativo e mediatico, è stato fatto tutto perché fosse rappresentato, avevano tutte le GoPro addosso i combattenti che facevano le stragi, che ammazzavano, che stupravano, e c'era tutta una rete, per cui tutto questo doveva venire essere più che palese. Quindi è una ferita, doveva soltanto non colpire nel sangue, nella carne, il nemico giurato, ma doveva anche rappresentare una grande bomba mediatica di dimostrazione che era stato colpito. Quindi tutto questo sembra quasi una miccia a voler far esplodere una guerra di questo tipo. Noi ci fermiamo però un istante, diamo l'informazione alla borsa e poi con Enrico Verca commentiamo anche questa cosa. Andiamo con Enrico Verga, la nostra analisi del territorio di guerra in questo momento più vicino a noi, ma ce ne sono altri che si stanno, diciamo, scaldando i muscoli. Andiamo per gradi. Ricordo che da oggi in libreria il libro di Verga, di cui parliamo da settimane, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori che Muovono il Mondo, editore Epli. Stavamo parlando, diciamo, delle situazioni che stanno a monte rispetto all'attacco attuale nel Libano, la situazione calda in Libano in cui sono coinvolti anche, diciamo, il contingente UNIFIL italiano, e questo ci sta, è ancora più vicino alla nostra emotività, mentre di guerre lontane se ne parla sempre in secondo piano. Oggi le aperture dei titoli dei giornali sono che a tutti gli effetti l'Italia è coinvolta in questo tipo di conflitto. Ecco, riesce a farmi un'operazione, che è un salto mortale difficile, non ti avevo avvertito, però di farmi allo stesso punto, dal nostro punto di vista, quanto Sogni, Soldi, Sangue in questo momento incidono su quella che è la situazione critica tra Italia e Israele rispetto al nostro contingente che è in Libano. So che è difficile,
allora,
però vediamo se ci riesce.
Fino a un certo punto, allora, il nostro guadagno bellico, nel senso quindi i soldi di vendere a Israele armamenti, diciamo che il maggior venditore, comunque sostenitore militare proprio in termini di armamenti, è l'America. Quindi in questo caso noi sì abbiamo degli interessi, ma in questo specifico della guerra molto limitati.
Più interessanti, è più una questione, invece, diciamo, comunque... di onore nazionale, non molliamo la nostra missione
anche...
nei caschi blu.
No, ci sono anche discussioni in ballo per quanto riguarda la vendita di armi, però non tanto le armi diciamo così direttamente legate a quelle che vengono utilizzate sul campo, ma in generale ci sono tutta una serie di accordi.
C'è un grosso indotto, diciamo.
Sì, che certificano effettivamente, c'è un articolo molto bello uscito qualche tempo fa, mi pare verso maggio, aprile, di Altra Economia, che di base si occupa generalmente di altro, che dettaglia comunque il fatto che un po' di armi dopo appunto l'evento dell'ottobre, un po' di armi comunque a Israele le abbiamo vendute. Ecco, ovviamente non ai livelli che le ha vendute l'America, però un po' di armi le abbiamo vendute. Non dimentichiamo che il nostro attuale ministro della difesa prima faceva il lobbista di industrie belliche, quindi comunque è una persona sicuramente competente, ma che conosce un attimino anche i numeri che ci sono in ballo. Ma ovviamente non è solamente un caso legato alla vendita di armi to court in questo immediato. Noi comunque abbiamo una serie di accordi di collaborazione militare con Israele, tale per cui gli interessi di un'Italia economicamente parlando con Israele per l'acquisto di armi assolutamente è rilevante. Ecco, ricordiamoci che sono anche licenze di esportazione verso Israele autorizzate prima del 7 ottobre che erano già in gran parte utilizzate, quindi da questo punto di vista Israele è comunque un partner commerciale o come acquisto diretto, poi come a sua volta rivendita delle nostre armi. Per lo più parliamo comunque di armi diciamo così conosciute, cioè non parliamo di qualche super arma segreta come quelle che Israele ha sviluppato di recenti come i cannoni laser. Ecco, da questo punto di vista quindi i soldi comunque ci sono, questo è dato di fatto.
Sangue,
poi abbiamo anche altri
sangue
soldi.
È l'elemento più critico, cioè non vorremmo mai che si cominciasse a parlare anche di coinvolgimento umano. Questo è un rischio grossissimo, ma un rischio
allora,
molto attuale.
C'è un pericolo molto tangibile. Allora, in questo momento, parlando per esempio di sangue, facciamo un saltino indietro con gli americani hanno appena mandato in Israele una batteria TAD con circa 100 soldati per gestirla. Allora, la TAD è un sistema missilistico molto avanzato, gli americani ne hanno 7-8, quindi non ne hanno tanti nemmeno loro, per intercettare i missili balistici. La logica è che pensando che Israele comunque farà una contro, perché ormai siamo al quarto livello, offensiva contro
missili per difendere i caschi blu
Israele,
dagli
quando
attacchi.
Israele tirerà i missili contro l'Iran, sembrerebbe che Biden è riuscito a far capire a Bibi che i missili devono essere sparati solamente contro postazioni militari, quindi dei tre livelli di intensità sulle centrali nucleari e comunque sui siti nucleari che potevano creare un incidente localizzato, sì, ma localizzato per gli iraniani. Quelle petrolifere che potevano creare degli sbatti nel costo di petrolio, gas e tutta una serie di derivati. E le basi militari, dei tre, quello a minore intensità a livello nazionale, quindi per l'Iran, e internazionale, sono le basi militari. Va da sé che l'Iran ha già detto, ragazzi, se ci tirate in testa i missili, per noi l'argomento era chiuso un'altra volta, noi rispondiamo. Poi in questo caso, visto che ormai lo scudo di Israele, i tre livelli di scudi che abbiamo detto, più gli ulteriori due che ci sono sopra, comincia a scricchiolare, perché anche l'altro giorno un paio di droni
fammi capire bene, Enrico, perché forse ho capito male. Gli americani hanno mandato questo contingente, che è minimo, però serve a, diciamo, gestire
gestire
un sistema antimissilistico importante. Va, ti ripeto, a fare da scudo alle truppe ONU in questo caso. L'unico suo intervento sarebbe
a che titolo
interviene?
No, hanno mandato ulteriore copertura, diciamo, per ulteriormente integrare la difesa dello spazio aereo israeliano contro attacchi con missili balistici, in questo caso specificamente con missili balistici, da parte dell'Iran, da parte degli Houthi, che comunque gli Houthi non hanno dei missili balistici particolarmente rilevanti, perché così Israele, facciamo un esempio, fatto che 100 è il potenziale di difesa aerea in un dato minuto di Israele, con questo sistema lo porti a 105, ma quel 5 lo usi specificamente per un tipo di arma, i missili balistici, mentre il resto del 100 lo puoi usare con missili per esempio più piccolini, droni e quant'altro.
Capito, poi mi devi spiegare una cosa, scusa, è la mia totale e abissale ignoranza. Nello stesso fronte di guerra ci sono israeliani che stanno mandando missili che rischiano di colpire, diciamo, il contingente ONU che si sta lamentando, e loro dicono: levatevi voi di mezzo perché siete proprio sulla mia linea di tiro, e che devo fare? Io devo sparare da quella parte. Sintetizzo: gli americani mandano dei sistemi per aiutare gli israeliani a non prendere i missili che gli vengono invece dai loro nemici, diciamo, esatto. Hezbollah e via dicendo. Ma c'è qualcosa che non mi funziona in questa triangolazione, scusa. Partono tutti i missili e rimane sempre in mezzo le truppe dei caschi blu. A che titolo?
Sia Israele ma anche l'America
se li pigliano da tutti, se li pigliano sinceramente a questo punto.
Sostanzialmente sì, cioè il problema è che, come avevamo detto già l'altra volta, appurato
non
che
mi torna a me questa cosa, cambiare diciamo le regole di ingaggio velocemente, dire state qui a fare questa cosa qui, adesso posso solo stare nascosti nei bunker sperando non arrivi per sbaglio o intercettano loro malgrado un missile israeliano, ma anche un missile che viene dall'altra parte, e si trovano in mezzo a un fuoco incrociato. Perché se gli americani vanno lì a difendere, diciamo, l'attacco israeliano a tutti gli effetti, perché se gli aiutano ad avere meno missili sulla testa, amplificano il potenziale loro attacco. C'è una parte in questa guerra che capisco poco, questo dovresti spiegarmela meglio.
No, in realtà è molto comprensibile se, passato il termine, estraiamo il fattore umano, il che non vuol dire che dobbiamo pensare in maniera inumana.
Ti chiedo, tu sei un esperto bellico, poi le valutazioni politiche umane le farà qualcun altro, voglio capire proprio tecnicamente.
Ma in generale i soldati del contingente UNIFIL sono in questo momento quello che in inglese vengono chiamati sitting duck, cioè anatre zoppe. Tradotto, non hanno regole di ingaggio né contro Hezbollah né contro Israele che possano essere regole di ingaggio che facciano deterrenza. Tradotto, se Hezbollah si avvicina al confine del mio compound, gli sparo prima un colpo in aria, poi il secondo al terzo duomo e vedi che Hezbollah gli passa. Quindi non hanno questo tipo di regole di ingaggio così ferme.
Non possono farlo questo.
Non possono ugualmente farlo nei confronti dell'esercito israeliano, anche perché se Hezbollah magari un pochino potrebbe prendersi male, Israele invece ti punta addosso, ti spara addosso d'alto zero.
Questo lo sta già facendo, dicendo levatevi praticamente.
Di base poi c'è il tema dei bunker. Allora, i bunker che sono stati costruiti, il termine bunker ci può far pensare dai bunker della prima guerra mondiale ai bunker che il famoso NORAD americano ha sotto la montagna, Cheyenne Mountain, eccetera eccetera. No, non è che, allora, non sono certamente come quelli della prima guerra mondiale, ma di sicuro non sono dei super bunker corazzati, sono sostanzialmente casematte fatte in cemento armato, in alcuni casi più resistenti, più strutturate nel tempo, perché ricordiamoci che la missione UNIFIL sta lì da decenni, quindi nel tempo ogni missione che arrivava, come dire, scherzando, ci metteva su una
cosa. Sono cambiati anche gli armamenti in decenni.
Sono cambiati gli armamenti, cioè, ricordiamoci, se un bunker buster fornito dagli americani, usato da Israele per far fuori Nasrallah, ha praticamente trapassato un intero edificio in verticale per poi andare a sfondare le cantine, diciamo così, dell'edificio.
Quanto è andato sottoterra? È stata una trivella missilistica, una cosa
sì,
terribile.
I bunker buster nascono con questa fisionomia, cioè i bunker buster sono dei missili che hanno prima di tutto un'ogiva, cioè una testa, ecco, usiamo questo termine, una testa estremamente resistente, tale per cui con l'evento cinetico, cioè col fatto che viene sganciato dall'alto e il fatto che la testa è particolarmente resistente, riesce a bucare tutta una serie di passaggi. Dopodiché, quando arriva in fondo, esplode. Ecco perché bunker buster, per l'idea che buchi il cemento armato, quindi la protezione del bunker, e quando arriva nell'obiettivo veramente esplode, perché se esplode prima ovviamente il bunker protegge chi ci sta dentro.
Vabbè, non lascia traccia. Quindi mi confermi ancora una volta che si sta tenendo generalmente una, poi piacerebbe sapere gli altri stati, perché non c'è solo gli italiani, sono anche se minori parti, anche altri paesi che stanno fornendo caschi blu in quel momento al contingente UNIFIL. Però dico, se le cose stanno così, come si fa a sostenere una posizione che debbano stare comunque lì? È una posizione, diciamo, legata a un accordo che è stato preso, quindi da soldati, finché, diciamo, non è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ci dice cosa dobbiamo fare, noi qui dobbiamo rimanere e a tenere la posizione. O altrimenti non riesco a capire perché ci troviamo in questa situazione così critica, noi coinvolti personalmente, come paese o come nazione, come meglio qualcuno pensa che dobbiamo essere definiti. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Allora, intanto ringrazio Pietro Lacorte, Elisabetta Fusconi da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti che sono a Roma. Ricordo che sto con Enrico Verga, stiamo parlando di quella situazione che più ci coinvolge direttamente come Italia, al conflitto che sta infiammando tutto il Medio Oriente. Ricordo che da oggi è in libreria il libro di Enrico Verga, abbiamo già più volte citato, Geopolitica e Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, Tre Fattori che Muovono il Mondo e Predizione. Ho chiesto a Enrico di declinare questi tre fattori che muovono il mondo proprio su questo specifico tema. Diciamo che d'ora in poi lo chiamerò sempre su questi tre temi, su questi tre fattispecie, per chiarire e definire gli scenari che via via ci sta chiarendo. Noi abbiamo detto, soldi abbiamo capito, non è l'aspetto principale, per cui c'è questa situazione, devo dire, abbastanza ambigua. Il sangue è il rischio, è l'elemento di rischio che vivono, è inutile prendersi in giro, Enrico. Lì c'è una situazione di rischio concreta e reale. Abbiamo già detto, sono in dei bunker che non sono bunker strutturati per il tipo di armi che ci sono adesso. Sono in mezzo a un fuoco incrociato di due entità che si stanno combattendo e non hanno nessun titolo né a difendersi né a prendere parte l'uno per l'altro, e tantomeno penso intervenire a favore della popolazione, che mi sembra utopistico in questo esatto momento. L'aspetto sogno cos'è? È la narrazione, viene fatta attorno, non lasceremo la posizione se chi ci ha mandato qui non ci dà l'ordine, qualcosa da Fort Alamo, qualcosa del genere?
Sì, in questo caso sì, nel senso che allora l'aspetto sogno, se vogliamo, ne abbiamo uno tra virgolette più ravvicinato, che è quello che tu hai appena detto, il secondo, se vogliamo, quello un po' più aulico, cioè che l'Italia, in quanto democrazia, in quanto parte della NATO, in quanto difensore della pace, eccetera, eccetera, difende tutte le democrazie del mondo che sono in pericolo. Israele è un alleato storico della NATO e comunque in generale dell'Italia, è riconosciuta come democrazia e ovviamente da questo punto di vista quindi deve essere nostro imperativo morale, prima ancora di qualunque altro aspetto.
Ok, mi sta bene, poi devo cambiare le regole di ingaggio, va benissimo, ma almeno una posizione netta, è una posizione netta, uno può criticarla o non criticarla, ma è netta. Ma allora vanno cambiate le regole di ingaggio. Poi siamo in una sorta di braccio di ferro abbastanza surreale. Il nostro è un paese che idealmente appoggia, diciamo, l'aspetto che Israele sia stato un paese attaccato, colpito da terroristi, via dicendo, si stia difendendo. Su questo è abbastanza sfumato, ma la linea è questa. Sta protestando però perché gli israeliani dicono levatevi di mezzo perché lasciateci fare il nostro lavoro. In più intervengono gli americani, chiaramente in appoggio a Israele, e gli italiani sono in una quarta posizione che non è definita, andrebbe allora definita meglio, avere un coraggio politico di dire sì, stiamo lì e si cambia le regole di ingaggio. Le regole di ingaggio le cambia l'organismo che le ha definito le precedenti, cioè il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Non se lo può inventare Crosetto, penso, no?
No, allora infatti questo è il tema, cioè nel senso che in un'estrema situazione di pericolo Crosetto o comunque il nostro governo possa ordinare in maniera unilaterale l'evacuazione delle truppe, questo può succedere, come possono farlo,
può farlo
i rappresentanti
questo potrebbe farlo
allora,
volendo.
Allora in linea teorica può farlo, nel senso che è comunque diritto delle truppe dell'UNIFIL comunque proteggere se stesse, quindi questo sì. Ovviamente il tema è che dovrebbe essere per maggior correttezza deciso, convenuto con tutte le altre delegazioni dell'UNIFIL e quindi in logica prima di tutto discusso, definito e approvato in ambito ONU, poi in ambito diciamo così locale di riportare a casa le truppe.
Ma sta avvenendo
premessa,
questo? Ti risulta che sta avvenendo? Io fino a
no,
ho soldati
no.
Cingalesi
più,
feriti i primi giorni, non mi sembra sia
indonesiani.
Stato
entrambi.
Figurati, nessuno ha un attimo sollevato il problema dei cingalesi indonesiani feriti, questo
no,
sì,
che
ma metti
fa
un grafo in italiano succede un casino, immagino.
Ecco, diciamo che con tutto rispetto i cingalesi, quindi cittadini del Bangladesh e gli indonesiani, di solito noi italiani li conosciamo perché ci producono le magliettine a basso costo, salvo che venga giù un edificio e spalmi tutti gli abitanti, come è successo a Rana Plaza, dove
certo,
tra l'altro
sì,
erano messe anche le magliettine di Benetton nei tanti produttori. Però il tema che cos'è? Il tema è che ovviamente al netto di questo l'Indonesia e il Bangladesh non se li fila nessuno, con tutto rispetto per i loro cittadini e i loro soldati, non hanno un peso mediatico. Mentre un irlandese, perché c'è anche un contingente irlandese, o un italiano ha un peso mediatico, quantomeno
gli italiani
in Occidente,
sono sempre quelli che sono più rappresentati, mi pare, in questo contingente.
Assolutamente,
la maggioranza
l'Italia
sono
ha sempre
italiani.
Voluto essere presente in questa missione, perché di tutte le missioni è sicuramente quella che dava maggior visibilità e prestigio. Ricordiamoci che anche l'Italia, pur se bistrattata qua e là, ha comunque sempre avuto una visione,
no, no,
una proiezione nel Mediterraneo.
Scusami a pochi secondi, cerchiamo di capire, rilanciamo quello che sarà il prossimo incontro che faremo secondo te, quale sarà il tema scottante rispetto a questa situazione che vedo molto sospesa e molto difficilmente risolvibile in termini brevi?
Allora, di questo passo è probabile che Israele cercherà di alzare la posta, sostanzialmente aumentando gli attacchi per errori di comunicazione, si intende, nei confronti delle postazioni UNIFIL. L'interesse di Israele è che UNIFIL se ne vada, quantomeno temporaneamente, in maniera tale di avere sempre meno osservatori sul campo.
Spazio libero.
Esatto, ricordiamoci che a Gaza, dove di osservatori militari non ce ne sono, ma ci sono giornalisti, a Gaza ormai muore un giornalista quasi al giorno. Ne sono morti 4 in 5 giorni l'ultima settimana. Perché i giornalisti in Gaza, e ovviamente non ci sono quelli italiani perché le nostre emittenti non li mandano, ma tutti i giornalisti non italiani che sono presenti ormai li fanno fuori come mosche. Ma perché? Perché i giornalisti sono personaggi scomodi. Fanno foto, fanno immagini, fanno live, fanno anche in generale vedere che quelli di Gaza non sono tutti dei maniaci assassini assetati di sangue, e questo nella narrativa dei sogni israeliani di Bibi Netanyahu non va bene. Gaza sono tutti terroristi, sono 2 milioni di terroristi, se non sono terroristi sono madri, figli, nipoti di futuri terroristi. Avere dei giornalisti che dicono il contrario non va assolutamente bene, e quindi casualmente i giornalisti muoiono a Gaza.
Adesso questo non voglio dire una causa effetto voluta, comunque è un territorio difficile e comunque non c'è nessun elemento militare a tutela come osservatori di quello che succede. Avverrà la stessa cosa probabilmente in Libano, come ci annuncia Enrico Verga, perché alla fine UNIFIL dovrà in qualche maniera cedere il posto. Vediamo se sarà vero, vedremo se confermeremo, tanto il lunedì sarà tutto nostro. Grazie Enrico Verga, grazie che ci ha ascoltato, ci sentiamo domani.